La storia in podcast di Focus.
Una questione fondamentale, ritengo, è di definire quando comincia la Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente c'è una data canonica che è l'attacco tedesco alla Polonia, quindi siamo a fine agosto-settembre 1939, questo è l'innesco del conflitto. In realtà possiamo vedere una serie di prodromi in precedenza, cioè nel senso che il conflitto diventa aperto e allora possiamo individuare una serie di passaggi che sono appunto l'inizio, la rapida occupazione della Polonia, che con sostanzialmente la chiusura del fronte polacco che avviene nel mese di settembre, quanto prima la Germania, poi l'Unione Sovietica, in attuazione del patto Molotov-Ribbentrop, occupano la Polonia e la cancellano dalle carte geografiche. Questo è un elemento fondamentale, no? Rimane a questo punto aperto un fronte occidentale che però per quasi un anno è caratterizzato da quella che appunto i francesi chiamano la drôle de guerre, cioè la strana guerra in cui sostanzialmente non si combatte, cioè si fa propaganda, predominano appunto i megafoni piuttosto che le armi direttamente. E in questo contesto si sviluppano una serie di tentativi da parte di Berlino di puntare su una pace di compromesso e di dire abbiamo raggiunto un risultato a questo punto, perché continuate a insistere nella guerra. Intanto poi si situa la posizione dell'Italia, che inizialmente, pur essendo legata da un trattato di alleanza automatica con la Germania, il patto d'acciaio, a differenza dell'accordo della triplice alleanza che prevedeva un intervento automatico soltanto qualora uno dei tre sottoscrittori venisse attaccato, cosa che avrebbe poi permesso all'Italia dal 14 al 15 di sganciarsi e poi di cambiare fronte, il patto d'acciaio prevedeva l'intervento automatico. Quindi in teoria con l'entrata della Germania in guerra contro la Polonia e poi con la dichiarazione di guerra francese e britannica alla Germania, l'Italia avrebbe dovuto intervenire. L'Italia però non è in quel momento in grado tecnicamente, infatti proprio perché le avventure militari precedenti dell'Italia avevano sostanzialmente esaurito la sua capacità militare, avevano esaurito gli arsenali, le armi erano state ampiamente consumate in Etiopia, nella guerra d'Etiopia e poi nell'intervento in Spagna. Quindi la soluzione che viene ricercata è quella di fare una richiesta a Berlino talmente alta di materiali che Berlino non è in grado di soddisfare. Quello che il generale Favarossa, allora segretario del commissariato generale fabbricazione di guerra, porta appunto a Berlino e a cui Berlino risponde: va bene, non siamo in grado, ma funzionate come riserva. Dopodiché quindi il ruolo dell'Italia in questa fase è di attesa, ma di un'attesa che sostanzialmente si chiude, a mio parere, già all'inizio del 40. Perché questo? Perché tra la fine del 39 e l'inizio del 40 vengono a pettine una serie di nodi legati ai rifornimenti, in particolare di carbone, da parte della Germania. Per tutta una serie di motivi, l'economia italiana dipendeva con molta forza dai rifornimenti carboniferi tedeschi, questo per una serie di motivi. Prima di tutto per un meccanismo derivato dalle riparazioni di guerra imposte alla Germania dopo la Grande Guerra, in quanto tra i rifornimenti che la Repubblica di Weimar doveva fornire ai paesi vincitori, tra cui l'Italia, c'era appunto il carbone. Questo aveva comportato che buona parte dell'economia italiana funzionasse sul carbone tedesco. C'è un aspetto tecnico da non sottovalutare, no? Che il carbone della Ruhr o della Slesia ha una qualità tecnica diversa dal carbone britannico o franco-belga. Quindi le industrie italiane si erano adattate in larga misura all'utilizzo del carbone tedesco, che per effetto delle riparazioni di guerra veniva a essere estremamente conveniente sostanzialmente. La dipendenza si accentua poi con le sanzioni imposte all'Italia dopo la guerra d'Etiopia, che fa sì che il carbone era uno degli elementi chiave. A questo punto la Germania non aderisce alle sanzioni, di conseguenza la quota di carbone tedesca aumenta. Teniamo conto che all'epoca, questo è un aspetto che va un momento spiegato perché riguarda appunto un aspetto tecnico che può sfuggire a chi è giovane, il carbone era fondamentale, primo ovviamente per i trasporti, sostanzialmente il 100% delle ferrovie funzionavano a vapore, era fondamentale per un'arma cruciale come la marina, perché con eccezione dei sommergibili tutte le navi da battaglia di superficie funzionavano a carbone, o che avessero motori alternativi o turbine funzionavano a carbone, quindi senza carbone tu non sei in grado di muovere la flotta. Buona parte dell'industria pesante, della meccanica, l'industria meccanica, il siderurgico meccanico funzionavano a carbone, gli altiforni funzionavano a carbone. La produzione di corrente elettrica, anche se l'Italia aveva una non irrilevante quota di energia idroelettrica, ma comunque fortemente minoritaria, funzionava a carbone. Poi c'è un elemento che impattava direttamente con la vita quotidiana degli italiani, cioè il gas di città. Buona parte dei centri urbani si alimentava con il gas di città, cioè la gente cucinava sostanzialmente, le cucine a gas di allora funzionavano con il gas di città. Il gas di città è prodotto dalla distillazione del coke, cioè del carbone sostanzialmente. Infatti le nostre città sono ancora piene dei gasometri, ci sono delle zone che erano delle grandi strutture gonfiabili, cilindriche, dove veniva immagazzinato il gas di città. Poi bisogna arrivare agli anni 70 perché l'Italia si metanizzi. A parte le zone di campagna che hanno continuato a usare le bombole ancora dopo, però i centri urbani si metanizzano intorno agli anni 70. Quindi se mancava il carbone tu aprivi il gas e non potevi cuocerti il cibo, quindi diventava un elemento importantissimo, aveva una rilevanza chiave molto maggiore di quanto non abbia oggi. Paragonabile volendo a quello che aveva il petrolio per esempio 10-20 anni fa, cioè un elemento centrale, da cui non funziona niente dal mio punto di vista. Cosa succede? Che il carbone tedesco in Italia arrivava in larga misura per via di mare, per via più comodo, passando dai porti olandesi in larga parte o dai porti del Mare del Nord, Amburgo o molto la Rotterdam. Essendoci la guerra, i britannici usano il classico strumento che hanno sempre usato, appunto, dal 700 in poi, cioè il blocco navale, già usato contro Napoleone, contro le potenze centrali nella Grande Guerra, lo usano, cioè sostanzialmente bloccano il commercio marittimo, riservandosi il diritto di ispezionare non soltanto il naviglio tedesco che veniva sequestrato, ovviamente essendo in guerra, ma anche il naviglio neutrale, sequestrando merci tedesche che trasportassero merci che venissero trasportate dal naviglio neutrale. Quindi anche se una nave era danese, olandese, belga, prima la guerra si estesa anche lì, i britannici si arrogavano il diritto di visitare la nave e sequestrare il carbone, quindi la possibilità per l'Italia di avere carbone per via di mare era preclusa. I britannici non sono stupidi, a questo punto cosa fanno? Propongono all'Italia, dico, sappiamo che questa cosa vi blocca, voi siete neutrali, non ce l'abbiamo con voi, detto banalmente, no? Però a questo punto noi vi facciamo un'offerta, vi offriamo di sostituire il carbone tedesco che non vi arriva con carbone britannico, ve lo diamo alle stesse condizioni. È chiaro, questa è un'offerta politica, non di tipo commerciale o tecnico. L'idea voleva dire, se voi accettate di comprare il carbone da noi, trasformate la vostra non belligeranza, secondo la formula di Mussolini, in neutralità. E questo, quando si dice che il governo britannico puntava ad avere la neutralità dell'Italia, è ovvio, stavano facendo la guerra, in guerra, se un paese rimane neutrale ti fa un favore, qualunque sia il suo regime, questa è banale realpolitik, non vuol dire che avessero particolari simpatie verso il fascismo. Winston Churchill di suo aveva dichiarato che il fascismo per gli italiani è un ottimo regime, perché gli italiani sono quello che sono. Per noi britannici non andrebbe bene, ma per loro vanno benissimo, tanto sono un popolo di pasticcioni, di conseguenza qualcuno che li mette in ordine va bene, ma questo era anche fa parte di di uno stereotipo. A questo punto il governo italiano, tra la fine del 39 e l'inizio del 40, si trova di fronte a una scelta che è di enorme peso. Accetto o non accetto l'offerta britannica? Il governo italiano, cioè Mussolini in prima persona, decide di rifiutarla. A questo punto vengono aperte trattative economiche con la Germania. Gli accordi con la Germania hanno scadenza annuale, grosso modo, ce n'è uno all'anno di intese generali con la Germania nel periodo dell'alleanza, in cui sostanzialmente l'Italia chiede al governo tedesco di garantire il rifornimento di carbone per via di terra, che voleva dire quella praticabile, che voleva dire sostanzialmente portare in Italia 1 milione di tonnellate di carbone al mese. Questo è il quanto, cioè che è una cifra che non verrà mai raggiunta, perché tenuto conto che i vari chi possibili sono 3, Brembo, che è più importante, Tarvisio, Filac, che è importante ma secondario, e poi c'è quello di Chiasso. Quello di Chiasso però era sottoposto al benestare delle autorità svizzere, le quali dichiarano: sì, noi non siamo neutrali, non blocchiamo il traffico, però merci di carattere militare abbiamo qualche dubbio, quindi non era sicuro che il governo svizzero avrebbe accettato. Quindi in realtà sostanzialmente, secondo calcoli dell'epoca, doveva passare un carro merci ogni 12-15 minuti al Brembo, ovvio. Che voleva dire tra l'altro uno sforzo materiale rotabile, perché bisogna avere non soltanto il carbone ma le locomotive, i vagoni che andassero avanti e indietro, un continuo flusso. Quando il governo italiano fa quel tipo di scelte, l'accordo viene firmato nel febbraio del 40, il dado è tratto sostanzialmente. È una cosa di cui i diplomatici tedeschi si accorgono subito. Karl Clodius, che è il grande negoziatore degli accordi economici con l'Italia, Clodius è il numero 2 dell'ufficio di politica commerciale del Ministero degli Esteri di Berlino. Di fatto è il capo, perché è il numero 1 dal 39 è malato, quindi è spesso assente lui. Personaggio importante, è lui che tratta molto con l'Italia, no? E che lui scrive, intracciando tra l'altro ottimi rapporti con i suoi corrispondenti italiani, no? Clodius non è un nazista, Clodius è uno che ha accettato il regime. Nasce negli anni 20, è un giovane diplomatico, un liberale di sinistra, appartiene al partito di Rathenau, come anche Schacht. Poi pian piano si sposta per il nazionalista, poi è un funzionario dello Stato e accetta il regime. Non è affatto un oppositore, lo accetta, non è un entusiasta, è un alto funzionario del regime. E quindi lui scrive: questo accordo qui non è un accordo tecnico, è un accordo politico. Se noi concediamo all'Italia, di fatto vuol dire che l'Italia interverrà. Poi, certo, non possiamo essere sicuri, se la Francia avesse retto nel 40, forse qualcosa sarebbe successo. Il problema è che la Francia crolla, ma non è il punto di svolta, non è l'estate del 40, ma è la fine, l'inverno 39-40. È lì che sostanzialmente l'Italia decide di gettare le proprie armi a fianco della Germania. Ovviamente un rovescio militare tedesco avrebbe cambiato il quadro, questo sì, però la scelta viene prima. Questo. Allora, nei primi 6 mesi del 40 la guerra si estende, in quanto entrano in gioco una serie di elementi anche strategici. Nella misura in cui la Gran Bretagna ha il controllo del mare, è chiaro che diventano cruciali aree periferiche come la Danimarca e la Norvegia. Non la Svezia, perché la Svezia è rivolta verso il Baltico. La Svezia non è un problema, la Svezia è neutrale, super armata. La Svezia poi, in quanto paese neutrale, continua a commerciare con la Germania e a fornire l'acciaio di ferro di Kiruna, delle sue mini, e in particolare la produzione fondamentale di cuscinetti a sfere della SKF, cruciali per qualunque industria militare, no? Che infatti rimane poi più avanti nel corso della guerra l'unica risorsa tedesca, quando poi nel 43-44 le offensive alleate spianano Solingen al 98%, vuol dire distruggono la produzione di cuscinetti a sfere, la Germania può ottenere quelli svedesi, che paesi neutrali, i britannici non possono attaccare, e neanche gli statunitensi attaccare la Svezia, ovviamente. Perché. Quindi la Svezia non è un problema, sono un problema ovviamente Danimarca e Norvegia. E questo spiega perché a un certo punto poi ci siano le operazioni tedesche sulla Danimarca, che devono puntare a controllare questa specie di ponte naturale verso la Scandinavia, la penisola scandinava, e poi la Norvegia diventa cruciale perché dalla Norvegia si controlla l'Atlantico del Nord. A questo punto sia i britannici sia i tedeschi puntano sulla Norvegia. Non è caso, prima sbarcano i britannici, dopodiché sbarcano i tedeschi e vincono. Quindi la guerra diventa, da guerra che ha il suo cuore nel centro Europa, una guerra atlantica. E allora nell'estate del 40 che prende forma una nuova versione del piano Schlieffen che prevede appunto la messa fuori combattimento della Francia attraverso un attacco da nord che riprende il piano Schlieffen, che era stato elaborato nel 1906 da un ufficiale di Stato Maggiore, dal generale Schlieffen. In quale contesto? Perché la politica avventurista condotta da Guglielmo II, che è il vero perno del potere nella seconda fase del Kaiserreich dell'impero guglielmino, aveva sostanzialmente fatto venir meno un caposaldo della strategia bismarckiana. Bismarck aveva molto chiaro che, dato che a Occidente c'era un nemico, la Francia sconfitta nella guerra del 1870-71, che aveva portato alla formazione dell'impero tedesco, allora bisognava avere buoni rapporti ad est, e quindi bisognava andare d'accordo con l'impero zarista. Non bisognava avere nemici su due fronti. Bismarck ce l'aveva chiarissimo. Lo dichiara, a un certo punto dichiara la Germania è un paese sazio, soddisfatto, non ha problemi, e quindi il revanchismo è francese. A questo punto la politica di Guglielmo II, che mette in discussione i rapporti con l'impero zarista, più che altro legati alla questione balcanica, in cui il conflitto fra impero d'Austria e impero zarista si approfondisce. I Balcani sono un luogo in cui entrambi i due imperi hanno frizione, e a questo punto pone la Germania a metà degli anni 10 in un contesto di possibile guerra su due fronti. Allora Schlieffen, che non è un cattivo assassino, ma è un generale di Stato Maggiore, prepara un piano. Piano Schlieffen, che dice: dato che in caso di guerra su due fronti, guerra che decidono i politici, mica noi, no? A questo punto l'opportunità migliore che abbiamo è quella, contando sul fatto che l'impero zarista è una grossa macchina da guerra, ma è lenta, anche perché è enorme e non ha collegamenti particolarmente buoni con l'interno, quindi a mobilitare le truppe ci mette parecchio. A questo punto noi puntiamo un'offensiva a Occidente, mettiamo fuori combattimento la Francia in fretta, come è avvenuto nel 70, e ci concentriamo poi a Oriente. Questo è il meccanismo del piano Schlieffen. Cerchiamo di mettere fuori combattimento la Francia e poi di concentrarci a Oriente. Questo è il piano che viene attuato nella Grande Guerra, che però fallisce. Fallisce perché la falce militare passa a est di Parigi e non a ovest, sostanzialmente. E quindi è abbastanza paradossale, da questo punto di vista, che più o meno negli stessi giorni in cui al Parlamento, al Reichstag imperiale, Karl Liebknecht, deputato della sinistra socialista, vota contro i crediti di guerra, unico, altri due escono, che sono d'accordo con lui, non votano, escono, lui vota contro. Negli stessi giorni il secondo comandante generale dell'esercito telegrafa al capo del governo, al cancelliere tedesco: l'esercito non ce la fa più a vincere la guerra, devono essere i politici a risolvere il problema. E poi il generale comandante prussiano delle forze tedesche dice: non vinciamo più in modo militare. Paradossalmente sono quasi d'accordo, non lo sanno, ma sono d'accordo. E poi le cose vanno avanti. Allora, la riproposizione nel 40 di un piano Schlieffen più ampio, che prevede però il passaggio non solo dal Belgio ma anche dall'Olanda. E quindi a questo punto la Francia è messa fuori combattimento, la guerra rimane per un periodo di un anno, grosso modo, come guerra fra Italia entra, come sappiamo, in guerra a quel punto, come una guerra tra le potenze dell'asse e la sola Gran Bretagna. Fino all'estate, autunno del 41, quando poi ci sarà l'attacco all'Unione Sovietica e l'intervento in guerra statunitense dopo l'attacco giapponese.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.